Sì, si sono infortunati, o in qualche modo, no, ma magari cioè, vi siete chiesti, ma perché questi uomini di oggi, non camminano, non sono, e perché abbiamo, cioè, due giorni fa abbiamo fatto la prima giornata del campionato di calcio della Chiesa di Cristo di Milano, almeno quella ufficiale, no? Ci siamo divisi in due squadre prima, poi cioè, più o meno equilibrati, no? La mia squadra, perché io ho scelto i giocatori, e che diciamo, si chiama Genova, e poi c'è la squadra di Saul, che si chiama Saulo, così. E sì, abbiamo giocato insieme, ma era strabello stare insieme, giocare insieme, e la cosa che, allora, da 6 mesi giochiamo sempre, più o meno sempre così, no? Ma questa volta era molto diversa, e sapete perché? Perché da magari un mese c'è anche con noi Leo Lococco, e Leo Lococco rende ogni cosa più divertente, no? Infatti, la settimana scorsa io ho ricevuto in un giorno, da domenica fino a lunedì, non mi ricordo bene i giorni, però in 24 ore più o meno ho ricevuto 248 messaggi dal prefetto di calcio su WhatsApp. Perché? Non stavano parlando di calcio, ma era Leo e Ale che stavano parlando del 2001, loro hanno raccontato tutta la gara in messaggi, no? E cioè, poi ci siamo organizzati per la partita, ma è stato troppo bello stare insieme, giocare insieme, è sempre bello, ma è ancora più bello quando c'è Leo. Quando c'è Leo è ancora più bello, la sua presenza cambia tutto per quanto riguarda il calcio, no? E oggi vi parlerò non della presenza di Leo, che è bello, molto bello, ma invece della presenza di Dio. Perché la presenza di Dio fa una differenza, fa un'impressione ancora più bella, ancora più profonda di quella di Leo. E quindi oggi parliamo di questo. Iniziamo in Esodo 3. Io ho imparato nuove parole da Leo, mi sa. Cioè, non è una nuova parola, e non è peronaccia, è la parola, cioè, un uso di frase, sono carico, perché cosa per la partita, no? E adesso io capisco, ho fatto una ricerca su internet, non so se è vero o se è giusto, ma l'internet mi ha detto che sono carico più o meno è equivale a sono pumped, I'm pumped, sono pronto, sono strapronto, sono carico per la partita, no? Così, no? E la presenza di Leo, cioè, mi rende carico. Non ero così carico prima, ma ero carico e io ho giocato bene. Saul deve alzare il livello di gioco per la prossima partita. Magari anche lui serve la presenza di Leo per la sua squadra, no? Oggi parliamo della presenza di Dio. Il titolo del messaggio è Alla presenza di Dio. E leggiamo insieme in Esodo 3. Esodo 3. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e girando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma? Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò per di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dei piedi, perché il luogo sul quale stai è il suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Qui vediamo la presenza di Dio. Mosè era un uomo non troppo spirituale, era un uomo in Israele e cresciuto nel palazzo degli egiziani, del re del faraone, ma lui a questo punto non è in Egitto. Dio vuole usare questo uomo per fare delle cose miracolose, importantissime nella storia di Israele, no? Ma a questo punto dove è Mosè? Pascolava il gregge in un posto un po' lontano, un posto nascosto, un posto non molto molto importante, no, non voglio dire un posto, magari Colonia, non lo so, allora, io non voglio dire un posto, ma non è Milano, non è Roma, lui è fuori. Cosa sta facendo? Pascolando il gregge, cioè non tanto, e per il regno di Dio, per Dio, non lo so, ma in questa scrittura vediamo per la prima volta, e magari non la prima, perché Dio sta sempre agendo nella vita delle persone, no? E anche nella vita di Mosè. Infatti ha salvato la vita di Mosè dal bimbo, perché aveva questo scopo, poi questa missione in mente per lui. Ma a questo punto della sua vita, Mosè per la prima volta vede Dio in un modo reale. Vedi Dio in un modo dove, cioè, non si può negare del fatto che ha visto Dio, ha visto questo fuoco si è avvicinato e poi Dio gli ha parlato. Dio gli ha parlato. Nel solito, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, le cose che succedono sono molto fisiche, nel senso che materiali, no? E poi nel Nuovo Testamento vediamo un altro modo. Ci sono delle miracoli, delle cose così, ma è più spirituale. No, Gesù appare a persone, ma in persona, non come un fuoco a un certo punto, no? Ma lui invece qui vede Dio, sente la voce di Dio, e da quel punto in poi la sua vita è cambiata completamente, perché lui è entrato alla presenza di Dio. La presenza di Dio è così potente, la presenza di Dio cambia la vita, fa impressione, no? La presenza di Dio ha cambiato completamente la sua vita. Non avevo in mente di fare miracoli, di fare di guidare il popolo di Dio fuori della loro schiavitù, invece nella terra promessa un giorno. No, magari Dio aveva quello scopo per lui, questa missione in mente, ma Mosè no. Poi entra alla presenza di Dio, e Dio gli dà una missione, un scopo per cui lui vive il resto della sua vita. È successo nella vita di Mosè, nell'Antico Testamento, ma io credo che Dio vuole che succeda anche in ogni vita, no? Dio vuole che noi entriamo alla sua presenza, che siamo vicini a lui, che lo vediamo in modo reale, non solo in un video su YouTube o in chiesa mentre cantiamo un bel canto o c'è il messaggio di un predicatore, no, che invece che vediamo chi è Dio e che noi siamo cambiati, che viviamo per lui, abbiamo scopo. Perché? Perché abbiamo visto Dio nella nostra vita. Deve succedere così. E quindi la domanda ovvia è successo così nella nostra vita? Magari alcuni di noi ci ricordiamo del momento in cui siamo stati convertiti, ma anche prima, anche dopo, ci ricordiamo degli episodi in cui abbiamo visto Dio, ci siamo sentiti la presenza di Dio nella nostra vita, no? Ma magari per altri non è successo ancora, magari per altri non vuole che succeda, no? Non lo so, ma io posso dire questo: la cosa che è successa a Mosè
E così Dio vuole per ognuno di noi. Lui vuole agire in modo potente nella nostra vita, usarci per fare delle cose stupende. Ma Mosè si è avvicinato a Dio. Mosè si è avvicinato al fuoco. La parola di Dio è come un fuoco che ci chiama verso Dio. Ma tocca a noi a rispondere. Dio ha fatto tanto per noi e sta sempre agendo nella nostra vita. La parola, la sua parola, è come una fiamma, un fuoco che ci chiama a Lui, che ci chiama a fare, cioè a cambiare la vita completamente e stare nella sua presenza. La domanda è: noi siamo la presenza di Dio? Noi siamo la presenza di Dio, ci sentiamo la sua presenza ogni giorno? Se no, dobbiamo esaminare i nostri cuori, pensare a chi è Dio e rispondere in un modo diverso, invece di dimenticarci delle cose che ci dice nella Bibbia, che fermarci per un attimino e pensare a chi è Dio. E spero che questo messaggio sia utile per sensibilizzare o per toccare i nostri cuori ad avere un altro atteggiamento per quanto riguarda la presenza di Dio e la sua presenza nella vita. Amen? Amen. E continuiamo a leggere. In Esodo 33. Allora, ovviamente è più tardi nella sua vita, nella vita di Gesù, a questo punto. In Esodo 33, partendo dal versetto 7, dice: Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dell'accampamento, e a una certa distanza dell'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. E chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno che era fuori dell'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Amen. Vediamo il rapporto tra Mosè e Dio. La presenza di Dio era ovvio nella sua vita, no? Era ovvio. Perché? Perché lui entrava in questa tenda e come tipo di tenda? Una tenda dove c'è oro, dove c'è tesoro? No. Un semplice tenda. Ma entrava nella tenda e cosa è successo? Una colonna di nuvola che indica la presenza di Dio. La presenza di Dio non è stato un unico evento nella sua vita, ma invece continuava. Ogni giorno, cioè, aveva questo rapporto tra lui e Dio, aveva questo rapporto con Dio. E entrava nella tenda per stare da solo con Dio e parlava con Dio faccia a faccia, come un uomo con proprio amico. La sua vita è cambiata profondamente quel giorno nel deserto, in Esodo 3, e continua fino alla fine della sua vita, no? È un uomo cambiato dalla presenza di Dio. Io ho un amico, un caro amico, si chiama Tom McGurk. Tanti di voi lo conoscete, no? E Tom era un ragazzino particolare, nel senso che io, allora, quando mi piaceva una ragazza, tenevo questa cosa con me per anni, no? 2 anni, 3 anni, anche 6, 7 anni, ma per un'altra ragazza, devo dire, non per Rachel, aveva questa cosa, no? E poi io ho confessato il mio amore a quell'altra ragazza, mi ha rifiutato, e gli occhi sono stati aperti, e ho visto Rachel, e sapevo dal momento, oh, ma questa è la ragazza che Dio vuole per me, no? Ma invece Tom era un po' diverso. Ogni settimana praticamente andavo da lui, o lui andava da me, per passare tempo insieme il weekend. In America non si va a scuola il sabato, e quindi facciamo sabato, facciamo le partite di calcio, facciamo tante belle cose. Mi spiace, ma è così negli Stati Uniti. Ma loro stanno a scuola 8-9 giorni, 8-9 ore al giorno, e quindi dalle 7 fino alle 3 è un po' così, no? E quindi bello e brutto allo stesso momento. Ma Tom, quasi ogni settimana, aveva un amore per una nuova ragazza. Emma, John, hai visto questa ragazza? È bellissima, è spirituale, io lo so che mi sposerò un giorno con lei. Poi 2 settimane dopo, John, ho incontrato una nuova ragazza, e questa ragazza è più bella, anche più bella dell'altra, è più spirituale, sicuramente mi sposerò con lei. E lui ha cambiato idea 50-55 volte durante il superiore, no? È un uomo così. Poi non lo so, cioè l'ultimo anno di superiore, oppure il penultimo, lui è andato per un ritiro in qualche modo a Filadelfia, della chiesa lì, facevamo qualcosa, un ritiro di Capodanno tipo, no? E lì ha incontrato una ragazza che si chiamava Courtney, e da quel punto in poi non ha mai accennato un'altra ragazza. E tutto il suo cuore era la sua, e voleva stare con lei. E onestamente, quando mi ha raccontato la storia, ho detto, cavolo Tom, ok, è sempre la stessa storia. E lui mi ha detto, no, lo vedrai, che questa volta è diversa. E lui aveva ragione, era diversa. Quest'ultima settimana, si sono sposati 3-4, non lo so quando, 5 anni fa, ok, 5 anni fa, la moglie ricorda sempre delle date, 5 anni fa si è sposato con Courtney, e quest'ultima settimana è nato il loro primo figlio, che si chiama Matteo, sì, un nome italiano, Matteo. Onestamente Matteo, perché vi racconto questa storia? Perché Tom aveva tante esperienze romantiche, no? Ma una volta che ha incontrato la donna giusta, che è entrata alla presenza di Courtney, non ha mai cambiato idea. Ma non è che ha incontrato Courtney un giorno e poi nulla per il resto della sua vita, no. Cioè, da quel punto in poi cercava sempre di avvicinarsi a lei. E alla fine una coppia, non ho la prova, una coppia bellissima, una coppia fantastica, quella era la parola che cercavo. E sono una coppia fantastica. Perché? Perché Tom cercava sempre di avvicinarsi a lei, da passare tempo soli con lei. Perché? Perché ama sua moglie e vuole stare alla sua presenza ogni giorno. E lui, se fosse qua con noi, ci direbbe che, ma io sono più innamorato con lei oggi che ero 5 anni fa, 10 anni fa, quando l'ho incontrato per la prima volta, no? Perché? Perché cerca di avvicinarsi a lei ogni giorno. Stare alla sua presenza. E non succede in ogni matrimonio così, purtroppo. non succede, cioè a volte ci sono delle difficoltà e magari arrivano anche per loro le difficoltà, ma insomma deve essere così. Se facciamo adesso un interrogo, cioè io non ho quasi mai fatto un interrogo perché non è una cosa che facciamo a scuola, un'interrogazione, esatto, l'ho fatto qui per un esame livello B2 italiano, così, no, un esame orale tipo così, ma se facciamo adesso una interrogazione, ma voi mi interrogate, quali sono le domande che fareste per capire se io amo la mia moglie? Quali sono le domande che possiamo fare per capire se qualcuno ama sua moglie o un'altra persona? Ok, prima domanda, Tali. Faccio la pulizia a casa, ok? Faccio delle cose, anche che le cose che non sono molto belle per lei. Faccio la pulizia a casa, è una domanda. Un'altra domanda. Metto me stesso prima di lei, ok? Cerco dei suoi interessi invece delle mie, ok?
Quante volte hai sacrificato te stesso in una settimana?
Quante volte mi sono sacrificato per lei? Cioè la vita? Non so. No, ma le dico, sì, capito. Ho scelto di fare, cioè, una cosa per lei invece per me stesso. Questa settimana, non nella vita o 5 anni fa, ma cioè recentemente. Un'altra domanda. Sì?
Se pensi che se chiedessi a lei se lei si sentisse ascoltata e amata da te, lei direbbe di sì.
Ah, ok. Questo è molto difficile di raccontare, ma l'idea è che se... No, non voglio raccontare. No, scusa. Sogliono tantissimo. Avete sentito la domanda? Più o meno, se chiedete a lei se si sente amata, che mi sacrifico per lei, così, no? Come si sente lei da parte mia? Così. Un'altra domanda, un'ultima. Sì? La domanda ovvia! Ma ami sulla tua moglie? È molto diretto questo ragazzo, no? Molto diretto. Ok, allora sono belle queste domande. E sì, io posso risponderle. Ma non adesso. Invece usiamo queste stesse domande e lo facciamo, cioè, a tutti noi per quanto riguarda il Signore. Per quanto riguarda Dio. Allora, per il nostro rapporto con Dio. Ma pensiamo che Dio si senti amato, che ci sacrifichiamo per Lui? Come si sente Dio da noi? Ok, ma facciamo la pulizia per Lui, nel senso che siamo pronti, volentieri, a fare delle cose che magari sono difficili per noi, che non vogliamo fare, ma lo facciamo lo stesso perché Dio ci comanda a farlo, o perché Dio ci vuole che lo facciamo. Ma noi, quanto spesso ci sacrifichiamo per Lui? Siamo pronti a dare la nostra vita? Se qualcuno ci domanda, ma ami Dio? Qual è la risposta? Ma cosa hai in mente? No? Certo che amo Dio. Ma amore deve essere una cosa ovvia. Non deve essere una cosa nascosta. E anche il nostro amore per Dio. Se noi vogliamo stare alla sua presenza, come Mosè faceva con Lui, aveva un rapporto strettissimo con Lui. Cioè, faccia a faccia. Come sta parlando con un amico, con un proprio amico. E è vero anche per noi? Le domande, l'interrogazione che vi avete fatto, se lo facciamo noi per Dio, quali sono le risposte? Superiamo queste zone, queste interrogazioni, o siamo bocciati? Amore deve essere ovvio, amore deve essere una cosa che ci si stringe, che ci muove a fare, a vivere in un altro modo. Se amo mia moglie, non scelgo me stesso, ma scelgo invece di vivere per lei in qualche modo. E lei per me, lì c'è amore. Ma se ci facciamo la domanda, ma ok, questo amore lo vogliamo, ma da parte di Dio, Dio mi ama? È un'altra domanda, una domanda importantissima. Ma Dio mi ama? La risposta, magari tutti noi lo sappiamo, la risposta in teoria è sì, ma come lo sappiamo? Com'è che possiamo essere sicuri di questa cosa? E la risposta è che cosa? La croce di Gesù è la prova dell'amore. Gesù è andato sulla croce, non voleva, ma l'ha fatto. Perché? Perché ci ama. Perché non voleva lasciare le cose, non mi viene la frase, mi spiace, non finisco quella frase. Gesù si è sacrificato per noi. Gesù e Dio ha sacrificato il suo proprio figlio. Perché? Perché vuole un rapporto come lo vediamo qua, in questo passaggio. Faccia a faccia con il proprio amico. E quindi adesso capiamo l'importanza di stare con Dio, entrare nella tenda alla presenza di Dio, parlare con Lui, leggere la sua parola per capire, cioè per ascoltare, per sentire la sua voce nella nostra vita. Quanto spesso entriamo alla presenza di Dio? Non sto parlando di venire in chiesa, non sto parlando di fare un momento con Dio, non sto parlando di leggere la Bibbia, non sto parlando di pregare. Sto parlando di entrare alla sua presenza, di sentirci vicini a Lui. Succede quando preghiamo, succede quando leggiamo, succede quando siamo vicino al suo popolo, la sua famiglia qua. Sì, queste cose aiutano, ma alla fine non è uguale. La presenza di Dio, quanto profondamente ci sentiamo alla sua presenza. Qual è la domanda che dobbiamo farci? Qual è la domanda giusta? E la mia paura per la mia vita è che accetto un certo livello di rapporto fra me e Lui, ma poi sono distratto dalle altre cose, e invece di andare alla sua presenza faccio sì, ho letto oggi, sì, ho pregato oggi, passo tempo con altri discepoli, faccio il lavoro della chiesa, io sono pastore, è ovvio che sono con Lui. Stavo ascoltando un messaggio questa settimana e c'era un predicatore che raccontava una storia, infatti stava raccontando una conversazione che ha avuto con un altro predicatore, un altro pastore indiano, che lui va ogni giorno per iniziare nuove chiese, no? Nuove chiese, come? Che lui condivide il Vangelo solitamente per la prima volta con i villaggi in India, e alla media inizia 17 chiese al giorno, perché va a 17, alla media 17 diversi villaggi ogni giorno per condividere il Vangelo per la prima volta. E questo predicatore stava raccontando questa conversazione e ha detto che ma il mio amico indiano ha pianto durante la nostra conversazione. Perché? Perché diceva, ma io ho conosciuto tanti pastori negli Stati Uniti e quando me ne vado mi dico, cavolo, quanto bello sarebbe se fossero vicino a Dio, se conoscessero il Signore. lo fanno il lavoro della Chiesa, ma non conoscono Dio il modo in cui io l'ho conosciuto. Conosciamo Dio, siamo amici con Dio. Io, cioè, parliamo spesso, io per primo parlo spesso dell'evangelismo, la missione, o fare le cose per i bisognosi, o per amare gli altri, amare il prossimo, andare in palestra per incontrare nuove persone. Tutte cose sono belle cose, ma se non sono alla presenza di Dio, quanto vale? Nulla, niente. La presenza di Dio è la cosa più bella di questa terra. E noi abbiamo l'opportunità, ogni giorno, anche subito usciti da questa funzione, quando arriviamo a casa. Cioè, so che tutti noi siamo impegnati, ma se siamo troppo impegnati a stare con Dio, c'è un problema profondo. Satana ci inganna a pensare che le altre cose sono più importanti. Ma devo dare la priorità alle cose, cioè alla voletta che devo pagare, al lavoro che devo fare, a questa cosa, a quest'altra cosa. E alla fine, anche quando, cioè io per primo, quando voglio fare un momento con Dio, vado, leggo, sto leggendo la Bibbia e poi arriva un messaggio sul telefonino e sono subito distratto. Non posso concentrarmi neanche per 10 minuti. Per stare alla presenza di Dio, cosa devo fare? Vi confesso che io devo pentirmi, mi sto pentendo adesso, vi racconterò tutto, ma adesso non sono un progetto completo, non sono, cioè, c'è tanta strada da fare in questa parte della mia vita, ma volevo aprirmi con voi, perché io ho bisogno di voi. Ho bisogno delle vostre preghiere, posso fare studi biblici con persone, discussioni sulla Bibbia, ma se non sono alla presenza di Dio, cosa ho guadagnato? Niente. Spero che magari gli altri abbiano guadagnato qualcosa, ma me? Niente. Pregate per me. Fatemi la domanda, ma come va in quest'area? E lo farò anche a voi, perché per me questa cosa è fondamentale, stare alla presenza di Dio. In Esodo 34 dice, partendo da versetto 29, poi Mosè scese dal monte Sinai, egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Aaron né tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che le pelle del suo viso era raggiante. Ok. Perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui, ma Mosè li chiamò e Aaron e tutti i capi della comunità tornarono a lui e Mosè parlò loro. Dopo questo tutti i figli di Israele si avvicinarono e egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Magari non l'ho letto bene, ma è una scrittura profonda, che quando lui scende dal monte ha la faccia raggiante, dice. Cosa vuol dire raggiante? Che c'era un cambiamento fisico, materiale, alla sua faccia brillava, perché è stato alla presenza di Dio. E magari non ci succede, non ci capita esattamente così, che la faccia viene così nella nostra vita, ma quando usciamo, cioè quando usciamo la tenda, quando ce ne andiamo dalla presenza di Dio, dobbiamo essere cambiati. E sarà una cosa ovvia per tutti che io ero alla presenza di Dio. E tutti mi guardano strano, ma c'è qualcosa di diverso con lui. Magari non è, cioè, non fa paura come agli israelici, ma magari fa paura. Perché il mio amore, cioè, una persona che ama così, in modo, cioè, che è veramente un uomo di Dio, un profeta, non solo un uomo, ma donna di Dio, perché ci sono tante donne nella Bibbia e oltre alla Bibbia che sono fortissime, e tendenzialmente le donne sono più spirituali che noi uomini. Fa paura un discepolo di Gesù, fa impressione un discepolo di Gesù. Noi non cerchiamo di stare alla sua presenza per essere un discepolo, invece cerchiamo di stare nella sua presenza e saremo così, avremo una vita raggiante così, come la faccia di Mosè. Concludiamo con un'ultima scrittura, in Marco 14. Vediamo qua un momento della vita di Gesù, subito prima di andare sulla croce, cioè la notte prima. Lui va a stare alla presenza di suo padre, di Dio. Dice il 32, poi giunsero un potere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro: l'anima mia è oppressa da distrezza, di tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò a pregare e pregò, dicendo le medesime parole. Ritornate, li trovò di nuovo che dormivano, perché gli occhi d'oro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta, ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Conosciamo bene la storia, se veniamo in chiesa spesso, conosciamo bene la storia. Già insieme a lei abbiamo aggiunto la settimana scorsa, abbiamo aggiunto un canto, un nuovo canto, non è nuovo, ma l'abbiamo prodotto per avvicinarci a Dio. E mentre cantiamo dobbiamo lodare Dio. In che senso? Avere le parole del canto scritte nel nostro cuore. Cantiamo questi canti perché fare che cosa? Per avvicinarci a Dio, per stare nella sua presenza. Ma vediamo qua, Gesù stava per andare sulla croce. Era un momento difficilissimo, un momento più difficile che io proverò mai, no? E lui cosa fa? Sta con Dio. Sta alla sua presenza con suo padre. Come sempre dopo, un uomo, cioè in missione, pronto per andare sulla croce. Voleva? No, sicuramente non voleva, ma voleva fare la voglia di Dio nella sua vita, e quindi ha scelto la croce. È andato. Questa settimana ho passato un po' di tempo con Davide Nazaris, che non c'è qui oggi perché è in volo o è nelle Filippine, perché il suo nonno è morto ieri sera. Avevano ricevuto la notizia, il suo nonno aveva Alzheimer's e da tanto tempo non sta bene. e quindi era una cosa più o meno aspettata, ma una settimana fa lui è venuto in condizione criticale e non respirava da se stesso più, e quindi hanno messo le macchinette per supportarlo e dopo, cioè, e avevano in mente di andare lì dopo una settimana lui, Davide e suo padre per stare con la famiglia e staccare il figlio. E un momento difficilissimo. Davide mi è venuto, ho sentito la notizia, ho chiamato Davide ha detto: cavolo, non so fare, vieni da me, ok? È venuto da me, casa mia, abbiamo parlato e lui, cioè, non conosceva questo nonno e quindi non era per quello, cioè, è ovvio che è difficile, è un dolore grande perdere una membra della famiglia, ma per lui non era, era difficile in un certo, ma più per il padre, e voleva accompagnare il padre e aiutare in qualche modo, ma non sapeva come sopportare queste difficoltà. È un momento difficilissimo per lui, in crisi più o meno lui era. E ho detto: Davide, io non posso, cioè, non posso andare nelle Filippine, non ho la soluzione magica per farti sentire bene, no? È difficile, lo so, io sono qua. Ma più importante di quello, ho solo un consiglio: stai alla presenza di Dio, devi passare tempo con Dio. E lui ha detto: sì, hai ragione, da quando ho ricevuto la notizia non sono stato con Dio veramente, perché ero preoccupato, perché c'era da fare e non mi sentivo di andare alla sua presenza, ma hai ragione, è la cosa che devo fare. Perché vi racconto questo dettaglio, questa cosa della sua vita? Che noi possiamo pregare per lui, ma io credo che anche lui sia un esempio di questo, perché dopo quella conversazione lui è andato a pregare, ha pregato tanto e ho chiesto: ma come ti senti? Molto meglio, pronto per il viaggio. Tutti noi abbiamo le nostre difficoltà, i nostri momenti difficili, no? Una mancanza di fede, mancanza di coraggio. Anche Gesù aveva un momento difficile qua, in questo passaggio. Ma cosa ha fatto in quell'istante? Si è avvicinato a suo padre, è stato con lui, è entrato alla sua presenza, alla presenza di Dio. La presenza di Dio è la cosa che cambia la vita. La presenza di Dio ha cambiato la vita di Mosè. Non era più lo stesso uomo dopo il primo incontro con Dio, neanche Tom con Corny, no. Non era lo stesso. Poi, dopo, cioè, più tardi nella sua vita, vediamo com'era. Entrava nella tenda per fare che cosa? Per stare con Dio, entrare alla sua presenza. Dio ha fatto tanto, cioè, miracoli con Mosè, ha salvato il suo popolo. Anche noi vogliamo vedere questi miracoli, vogliamo vedere vogliamo vedere queste benedizioni nella nostra chiesa, nella nostra vita, no? Ma prima dobbiamo cercare Dio, prima dobbiamo andare alla sua presenza, e ci sarà data in più, secondo la scrittura, secondo il nostro Signore Gesù: andate alla sua presenza e la vita cambierà. Va bene.